ultimo sabato di questo Rome Silent Festival 2021 e di nuovo spazio ai libri. Spazio ai libri con qualcuno che racconta storie che a noi piacciono un bel po', non solo perché siamo in Villa Farinacci, che ha una storia lunga anche legata ai tira e molla della, purtroppo, mala vita organizzata, ma anche perché siamo in quartieri popolari. E allora siamo con Lorenzo Giroffi, autore del libro La linea della notte, che in una chiave non come molti fanno, no? Di saggistica, di grandi fanfare, di grandi inchieste, però racconta la verità. La verità anche da un punto di vista molto umano, con dei personaggi che sono dei personaggi compressi, di quella che è una malavita vissuta in prima persona, una malavita che molto spesso è un futuro di carriera visto dagli occhi di qualcuno. E allora, Lorenzo, lascio a te la parola per raccontarci questo tuo libro alla prima presentazione dal vivo, perché è uscito con un lockdown di mezzo.
Sì, in effetti questa è proprio una bella occasione per parlare dal vivo di questo romanzo. Insomma, ha risentito un po' delle chiusure che ci sono state gli scorsi mesi. Sì, come dicevi tu, può essere un laboratorio. La linea della notte è un grande laboratorio criminale, ma di sottocriminale, diciamo, i criminali che non ce la fanno, non riescono mai a fare il salto di qualità, perché sono vittima dei propri vizi e quindi, diciamo, dai piccoli affari che loro gestiscono non si emancipano mai. E quindi restano lì, in questo limbo che è poi la notte che si portano dentro, non arrivano mai a né un'alba né un tramonto, vivono in questa oscurità costante che sia per i luoghi che frequentano, come dicevi tu, appunto, molto. Molte volte i posti poi condizionano anche le vite, ma anche per qualcosa che hanno dentro emotivamente che non, appunto, non li fa mai svegliare da questa notte.
Tu sei un giornalista freelance e diciamo che sul tema ne sai. Hai scelto però di raccontarlo anche con una spaziatura di luoghi, no? Coinvolgendo quelle che sono storie che in qualche modo si possono ritrovare non solo in una singola realtà, ma proprio forse per in qualche modo raccontare dei meccanismi che ci sono dietro, anche molto legati al perché le persone poi ci restano così tanto legati, o sbaglio?
No, è proprio come dici tu, e in effetti poi loro questi posti se li portano anche quando provano a fare il salto di qualità in Montenegro, perché poi loro partono dall'Italia, dalle periferie d'Italia, alcune periferie d'Italia, e finiscono in Montenegro, però anche lì si portano dentro questi luoghi che sono così significativi per loro. La storia è praticamente una storia criminale di 30 anni, quindi abbiamo modo di spaziare anche per i luoghi, perché poi queste persone sono frenetiche e quindi loro, diciamo, anche la loro bulimia di vita, no? Che hanno sempre voglia di prendere e poi buttarla fuori, li porta a cambiare molti scenari e quindi, insomma, però i posti principali, i posti della loro esistenza, quelli della loro identità se li porteranno sempre dietro.
E com'è da giornalista scrivere un romanzo? Come arrivi a questa scelta e cosa ti porta allo scrivere non solo cronaca o non solo magari approfondimenti giornalistici?
Allora, questo nasce da una grande sfida che mi lanciò Michele Rossi, che all'epoca era il direttore della narrativa di Rizzoli, che io gli proposi un qualcosa che era molto vicino al mio lavoro di giornalista, di reporter, quello che provo a fare nei reportage, insomma. Lui mi disse: guarda, sentendo di parlare, secondo me è qualcosa che ti porti dentro, che non hai mai raccontato, qualcosa che è molto più vicino alla tua vita che al tuo lavoro. E allora a quel punto ho iniziato a scavare e ovviamente scavando ho trovato tanto, di anche con Tommaso De Laurentiis, che era l'editor che ha curato il libro, ho trovato tanto dei pezzi di mia vita che poi ho intrecciato con quello che ho incontrato nel lavoro di reporter, quindi ho mixato le due cose ed è stato molto interessante.
E allora cosa trovi nel tuo lavoro di reporter? Qual è il punto di vista che ti piace raccontare e con cui tu ti muovi nei tuoi reportage?
Beh, ovviamente una banalità, ti dico che, cioè, il racconto degli ultimi è sicuramente una cosa che mi interessa tanto, però anche etichettarli come ultimi forse è poco piacevole. Allora, andando più per approfondire, ti direi gli sconfitti in generale, quelli che poi in qualche modo non se l'hanno vinta, però poi finiscono sempre per perdere. Quindi, diciamo, quello è il racconto che più mi interessa, cioè che sono troppo carichi dei propri vizi o dei propri pregiudizi che si portano dietro, perché anche se nasci in un posto molte volte è il triplo delle difficoltà incontri, quindi finisci per perdere, e quindi a me interessa molto questo aspetto, gli sconfitti, diciamo, tutti quelli che non vengono mai raccontati perché non hanno nulla per cui essere raccontati, invece si porta dentro un mondo molto interessante, però è difficile perché essendo così buio è poco, diciamo, illuminabile, quindi in realtà quello mi piace raccontare, quello che resta nell'oscuro.
Ecco, hai detto proprio una parola che speravo tu dicessi, no? Quello che non tutti raccontano, quello che solitamente non si racconta. È una scelta molto difficile per chi fa il tuo mestiere, è un po' la scelta della nostra radio, del nostro network nazionale Gemini Network, cioè dare voce a quelle cose che non finiscono in prima pagina. Consapevoli che però chi lavora nella comunicazione fa una grande fatica ad emergere com'è vivere da freelance e fare queste scelte e soprattutto dove trovi spazio per esprimerti.
Allora, è sempre più difficile. Io mi sento un freelance a tutti gli effetti, nonostante poi ho la fortuna di avere anche delle collaborazioni che negli anni poi si consolidano, però per il tipo di scelte che uno vuole portare a termine sempre mi sento freelance, perché questo ti permette anche un grado di libertà diverso, anche di precariato assoluto, quindi non è solo bello, è anche molto, diciamo, faticoso. E negli anni ti devo dire che sono diminuite tantissimo le opportunità di racconto di certe cose che prima trovano comunque spazio. E al di là della prima pagina, anche magari appunto quando volevi provare a raccontare gli esteri c'avevi più spazio, adesso è molto complicato, la questione Covid ha complicato ancora di più il tutto, anche da un punto di vista logistico, banalmente per organizzare un viaggio. E quindi oggi la condizione del freelance, del reporter che vuole provare a raccontare storie non da prima pagina, è peggiorata secondo me, anche per gli investimenti che non vengono più fatti nell'editoria, è molto più complesso. Però quello che gli editori forse in maniera miope non capiscono è che quelle storie, come dici tu, che non vengono raccontate, in realtà si portano dentro tutto un grado di umanità e anche di lettura geopolitica, anche antropologica, che è altro che prima pagina, insomma. E forse per quello anche le persone sono molto, diciamo, staccate ultimamente dai media, perché comunque non trovano quell'umanità che invece tutti vorrebbero trovare nelle storie, nelle prime pagine. Quindi io continuerò a farlo fino a quando riesco, e come fate anche benissimo voi, e insomma è la cosa più interessante e stimolante secondo me.
Io ti ringrazio per continuare a farlo e ti ringrazio per la partecipazione a festival come questo, Festival Silent, che nascono da piccoli finanziamenti addirittura di estate romane e che poi crescono con le tante collaborazioni e sinergie che si creano anche all'interno di quei legami personali che poi fanno la differenza, fanno le storie vere e quei meccanismi che poi si comprendono molto di più quando il personaggio è qualcuno che potrebbe essere il tuo vicino. E allora in ultima battuta ti chiedo, com'è stata il Silent e cosa ti è sembrato di questa presentazione fatta qui così in cuffia?
Allora, a parte l'esperimento della cuffia, molto interessante perché ti permette di sganciarti da un posto, entrare in un altro, essere vicino alla voce che ti parla, insomma molto interessante l'esperimento della cuffia. Poi siamo in un posto pieno di storia e questa cosa mi piace un sacco, perché comunque ad esempio Villa Farinacci non la conoscevo e dentro si nasconde tutto il mistero di un gerarca che poi però è stato cancellato con un bene riutilizzato sostanzialmente, e dentro c'è anche battaglie politiche, quindi, ma anche di speculazione, quindi molto interessante poter far vivere dei posti così. Quindi il Silent c'è il merito di questa azione. E poi siamo in un quartiere, come anche tu prima anticipavi privatamente, un quartiere popolare che poche volte, diciamo, ha la possibilità di cimentarsi in rassegne come questa, e quindi vale doppio, insomma.
Grazie mille.
Grazie a te, grazie a te.